Stupisce il fatto che la liturgia di oggi metta insieme due testi che sembrano molto diversi e molto lontani tra di loro. Il primo, dal profeta Isaia, è un testo dove c'è una preghiera penitenziale. Nel tempo dell'esilio, il popolo di Israele è profondamente consapevole di questa sua miseria e nella miseria grida verso il Signore. Domanda: che cosa grida? Il riconoscimento del suo peccato. Non solo, ma grida anche la sua voglia di speranza. Quale speranza? Quella che il Signore intervenga e operi Lui quello che Lui è in grado di fare. E allora eccolo qui il primo grido, il riconoscimento doloroso della propria condizione di peccatori. Abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli, siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Davvero, quello che si vede è una condizione di miseria. Nessuno è in grado di vivere il rapporto con Dio nella fede, nell'obbedienza. E in questa situazione uno potrebbe pensare: ma qui siamo alle soglie della disperazione. Ecco allora che si fa avanti il secondo grido, la speranza, quella speranza che toglie dalla disperazione. E la speranza che crede nel Signore. Nonostante tutto, il Signore ha costruito per Israele un legame di paternità e Israele rimarrà per questo padre figlio. Tu, Signore, sei nostro padre. Da sempre ti chiami nostro Redentore. Da qui allora voi vedete che il grido cambia tono e diventa una supplica. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? È come se dicesse: Signore, noi vorremmo essere dei figli bravi, ma vediamo che il nostro cuore è incapace, il nostro cuore è indurito. E allora tu non fai nulla per rimettere dentro in questo cuore la speranza, la gioia, la fede, l'attenzione obbediente verso di te. Se tu squarciassi i cieli e scendessi il desiderio che Dio entri nella nostra storia di uomini, ma entri come Dio e faccia Lui in noi quello di cui noi sentiamo di avere bisogno. Abbiamo bisogno dell'energia che viene dalla sua grazia. Abbiamo bisogno dell'energia che viene dalla sua grazia. Il desiderio del Natale nasce da qui. Nasce dalla consapevolezza del nostro peccato. E abbiamo bisogno della grazia del Signore per poter essere noi stessi e vivere come persone che hanno il cuore libero, libero. Dicevo, due brani che sono molto diversi, perché il primo è tutto immerso in una atmosfera dolorosa del riconoscimento del proprio peccato, e il secondo invece è dentro ad un atteggiamento di rendimento di grazia, perché ci sono delle cose bellissime che sono sorte nella comunità di Corinto a cui Paolo scrive. Per cui rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia che Dio che vi è stata data in Gesù Cristo, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola, quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi. Quindi c'è una specie di stupore, di gioia straordinaria dinanzi a quello che Dio ha fatto per la comunità di Corinto. La gente di Corinto è povera gente, debole, peccatrice, ma il Signore ha riempito quella povera gente dei doni della sua grazia, di tutti i doni della sua grazia, non ne manca neanche uno, sia quelli della parola, sia quelli della scienza, e ovviamente questo sono un segno dell'azione di Dio, dell'autorità di Dio all'interno della comunità cristiana. E allora uno potrebbe dire, ma allora, se hanno ricevuto tutto, non hanno più bisogno di niente. E invece no. Il riconoscimento dell'opera di Dio diventa supplica e fiducia nel Signore, perché porti a compimento ciò che ha iniziato. Abbiamo visto che è nato qualcosa, che Dio porti a compimento questo qualcosa. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Dunque, se Dio ha incominciato in voi un'opera buona, Dio che è fedele non la lascerà a metà, la porterà a compimento. E anche questo diventa speranza, speranza per il nostro cammino verso il Natale. Desideriamo il Natale perché siamo peccatori e abbiamo bisogno che il Signore renda docile il nostro cuore. Abbiamo bisogno del Natale perché Dio ha incominciato in noi un'opera buona e abbiamo bisogno che la porti a compimento e di sapere arrivare fino alla pienezza della fede, alla pienezza della carità. Per l'uno e per l'altro motivo abbiamo desiderio che il Signore venga, se tu squarciassi i cieli. Rimane la domanda, ma per il Signore che viene, è sufficiente quello che abbiamo detto? Questa preghiera, questa supplica, questo riconoscimento del nostro peccato? Oppure dobbiamo metterci dentro qualche cosa d'altro? Ed ecco il Vangelo. Il Vangelo ci dice, sì, è mettici dentro a tutto questo anche la vigilanza. Ci avete fatto caso, né? Il vegliare torna 5 volte in questi pochi versetti. 5 volte. Fate attenzione, vegliate, ha ordinato di vegliare, vegliate dunque, quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Che cosa vuol dire vegliare? Molte cose. Ricordate nell'orto del Getsemani quello che dice Gesù ai suoi discepoli: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Vuol dire vegliate pregando. La preghiera è necessaria perché voi non vi addormentiate nella vita, come è successo nel Getsemani. O ricordate anche l'alto invito nel Vangelo, quello di essere come le vergini prudenti che hanno preso con sé l'olio. E questo richiamo all'olio ci lega alla parabola, quella dei talenti, dove il vegliare diventa il fare la volontà di Dio, in modo particolare fare le opere di bene, fare le opere di carità. Allora, nel vegliare ci sta dentro la preghiera e ci stanno dentro le opere di misericordia. Ma il Vangelo, quello di Marco, nel vegliare ci vuole mettere dentro innanzitutto un atteggiamento di fondo, che è l'atteggiamento della fede. Vegliare per Marco vuol dire ricordati di Gesù Cristo e vivi davanti a Lui, vivi al suo cospetto, vivi sotto il suo sguardo. E guardate che noi ne abbiamo bisogno, perché nella vita dell'uomo di oggi di tentazioni che addormentano ce ne sono un pochine, diciamo tante, sbagliamo se diciamo tante, penso proprio di no. La prima cosa che tende ad addormentarci sono quella moltitudine di cose che possediamo, l'avere. Non è che di per sé avere sia un peccato grave, ma è difficile riuscire ad avere molte cose e nello stesso tempo non essere assorbiti da queste molte cose. Le cose tendono a succhiare un po' della nostra coscienza, un po' della nostra anima. E allora bisogna imparare un pochettino ad essere meno schiavi delle cose, a diventare meno schiavi. E a questo aggiungerei la tentazione facile del conformismo, cioè del dire o pensare ciò che si dice e si pensa di quello che è in qualche modo un'atmosfera anonima e senza responsabilità crea dentro al nostro mondo. E se uno sta sveglio è costretto a pensare con la sua testa, è costretto a far agire il suo cuore, è costretto a ritrovare un atteggiamento personale di fronte alle cose, di fronte alle situazioni, e quindi non lasciarsi trascinare dalla mentalità corrente, che spesse volte è mentalità del comodo. E questo è difficilissimo da fare. Riuscire ad emergere dal conformismo, quel conformismo diffuso, E questa è una tentazione grande che fa parte del vegliare. Allora lo prendiamo come un invito a vivere questo tempo di preparazione al Natale sapendo guardare il Signore, e nel guardarlo sapendo ritrovare un pochino della nostra anima e della nostra coscienza. Questo lo affidiamo a quella voglia che l'attesa del Natale ha suscitato in noi, ha acceso nel nostro cuore.